every day, just to drive to my baby. From 10, 6 months each day, 'cause I drive my baby every day.
Ancora una volta buongiorno da parte di Emilio Pappagallo, torno in diretta con voi, ci siamo saldati alle 9:30, ma insomma torno, sono le 11:09, con me c'è Carlo Verdone, buongiorno Carlo.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
E questo è il primo pezzo della compilation che Carlo ha fatto per noi da DJ, questa mattina decidi tutto tu, fai tutto te.
Allora ho messo Magic Bus perché è la canzone che ogni mattina mi sveglia praticamente.
Ma questa è la tua...
C'è sempre un pezzo degli Who, poi se sono un pochino più di cattivo umore mi metto Scott Walk che un po' mi rilassa, anche se è un uomo molto inquietante.
Sì. Quindi oggi musica scelta da te, ho qua una scaletta.
Ho portato praticamente un CD che avevo nella macchina e ho detto lo porto così conoscono una parte di me, della mia anima, ecco.
Con gli U, insomma, partenza molto energica, davvero la canzone perfetta per una sveglia,
sì.
Adesso siamo svegli e continuiamo, naturalmente parleremo anche del tuo ultimo film, Io, Loro e Lara, che io ho visto, che mi è piaciuto molto anche a molti, moltissimi dei nostri ascoltatori che ti amano e ti apprezzano, tra l'altro da tantissimi anni. È un film, insomma, qualche cosa, due parole le diciamo su Io, Loro e Lara, perché sei qui anche per questo. È un film un po' diverso, un po' nuovo nelle cose che tu fai, apre un po' una parentesi anche più riflessiva per certi versi, anche che tocca tematiche anche molto serie, no?
Sì, è un film direi un pochino diverso dagli ultimi. È un film dove c'è più coralità, c'è una scrittura, se vogliamo, più elegante. Abbiamo faticato molto proprio per rendere questa scrittura delicata, profonda, elegante, e cercare di fare una commedia che vivesse anche di coralità. Io ho cercato dei toni, se vogliamo, più raffinati, e cercato di distaccarmi un po' dalle commedie ultimamente che avevo fatto, però d'altro canto è un cambiamento, questo, che era necessario, perché dopo 30 anni di carriera a un certo punto devi cominciare a sterzare senza togliere quello che il pubblico poi in realtà vuole da te. Il pubblico vuole ridere, vuole divertirsi, però io credo che voglia anche, da un uomo che comincia a essere maturo, anche un po' di riflessione su qualche tema attuale della realtà italiana di oggi, soprattutto, ecco.
Sì,
mi sembra che in Io, Loro e Lara ce ne sia abbastanza, ecco.
Si riflette insomma su come siamo, su in qualche modo dove siamo arrivati come società occidentale in generale, no? Forse
sì, è una società occidentale, la società occidentale che vede questo prete missionario poi in realtà è la sua famiglia, quindi una famiglia molto dissestata, una famiglia che ha deragliato da tutti i punti di vista, la nipote emo, la sorella che fa la psicanalista, ma insomma avrebbe bisogno lei di un neurologo per darsi una calmata, visto però che è stata anche mollata dal marito, poi il fratello cocainomane, il padre che si è sposato alla badante, insomma alla fine una serie di problemi che secondo me fotografano molto bene la realtà di oggi, che non è soltanto quella italiana, ma probabilmente sono delle defaianze abbastanza internazionali, ecco, del mondo occidentale. Però
ti posso dire, tra le tante cose che mi hanno colpito, non so, volevo citare una battuta del film, se posso, sì. Che mi ha colpito colpito in particolar modo, lo dicevo tra l'altro anche qui ai miei colleghi, a un certo punto il personaggio di Sergio Fiorentini che interpreta nel film tuo padre, riferendosi insomma al fatto che si è sposato una ragazza che viene dall'est europeo e questa cosa non l'accettano i figli, fa una battuta che mi ha fatto molto, molto riflettere, cioè dice per esempio mia figlia, parlando appunto della figlia, dice lei era un ex comunista legata ai diritti degli altri, no? Dell'altro, di chi è diverso da noi, eccetera eccetera, poi appena ha toccato un po' gli suoi interessi personali, perché si parlava chiaramente di questioni di eredità, la casa eccetera, allora subito si è trasformata in una persona attaccata alle cose che ha, anche al suo benessere, no?
Certo.
E ci ho trovato molta verità nell'ipocrisia che molto spesso abbiamo, forse anche senza rendercene conto certe volte.
Ma assolutamente, il tema tratta anche questo, anche il tema dell'ipocrisia, di come abbiamo perso un senso etico forse delle cose, sicuramente l'abbiamo perso. Quindi io credo che il successo del film sia sicuramente in una scrittura felice, in un soggetto che funziona, in un personaggio nuovo per me, perché poi alla fine questo sacerdote è un sacerdote normale, non è una caratterizzazione come nei vecchi film, è un uomo come un sacerdote come sono tanti, come ne conosco tanti io, insomma, però è anche la visione, il monitorare questa disgregazione in atto. Però il finale, a mio avviso, è un finale dove un po' di speranza c'è, perché poi quella fotografia sul divano di tutti insieme, oddio, sveliamo qualcosa per chi non l'ha visto, vabbè, però quella fotografia nel divano dove si ricompattano tutti quanti, anche se poi restano alla fine con le loro fragilità, i loro vizi, ma no, d'altro canto questo prete non è che poteva assolvere tutti quanti, convertire tutti, però quell'immagine distesa di tutti insieme dove si stempano le tensioni, secondo me è un messaggio di cauta speranza, ecco, per il futuro.
Certo.
In ogni caso è un'immagine che tutti noi vorremmo vedere, ecco, che spesso non vediamo.
Senti, prima di presentare il prossimo brano io vorrei leggere qualche domanda. Come avrei visto si è acceso tutto di giallo qua sul monitor, rosso, messaggi eccetera, sono una marea di sms, contatti su Skype eccetera. Io vorrei leggere qualche domanda da parte degli ascoltatori, che forse ne sanno fare di più intelligenti di me. Non so, per esempio Babbo Teto scrive: quando scrivi cosa ti influenza? Una musica, un'atmosfera, odori? E poi ti domanda se è vero che John Wayne era frocio.
Questa è una battuta di Borotalco.
Sì, invece no, per quanto riguarda l'influenza.
Cosa mi influenza? Beh, io sono un osservatore della realtà, sono un pedinatore di italiani, il mio lavoro è quello da quando ho cominciato a lavorare. Quindi io parto sempre da un dettaglio sull'individuo, cerco di studiarlo, di portarlo, però chiaramente sono anche uno che si informa, che gira, che la vita la vede dalla mattina alla sera, insomma, sono uno che si alza presto, vive il suo quartiere, parla con dall'edicolante al barista, al benzinaio, mi piace stare con loro, però è anche un termometro molto molto importante di come la pensa la gente, degli umori del momento. Leggo i giornali, mi informo, approfondisco le notizie, insomma non sono una persona distaccata dalla realtà, quindi quello che mi influenza molto, non lo so, quando scrivo probabilmente, quando ho un soggetto in testa, poi c'è una musica insieme che probabilmente mi sollecita, magari alcune scene che possono essere di poesia, di atmosfera, so, per esempio David Sylvian, l'avrete già notato in molti film, mi ha dato parecchi spunti, i vecchi Walker Brothers con la voce di Scott Walker mi ha sollecitato nello scrivere il finale di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Train Time dei Cream, che poi non riuscii ad ottenerla perché costava troppo all'epoca, insomma io scrissi l'inizio ad Un sacco bello ascoltando ad alto volume Train Time dei Cream con Jack Bruce all'armonica e Ginger Baker alla batteria, era fantastico. Quindi spesso una musica mi può aiutare per arrivare a un'atmosfera oppure creare addirittura una scena.
A proposito di musica, visto che noi insomma vogliamo, ci vantiamo del fatto del concetto, insomma, dell'idea di parlare di musica, ascoltare musica diversa e anche in questo caso di fare con te una chiacchierata un po' diversa dalle solite, qualcuno scrive: bella Carlo, su internet gira voce che hai rullante del batterista dei Van de Graaff Generator. Ma è vero, vero?
Non è vero.
Gira sta voce incontrollata.
No, non è vero.
Ok, allora chiedi a
Ho tanti cimeli rocchi, ce n'ho tantissimi.
Ma questo no.
No, che ti posso dire, c'ho tantissima roba di tanta gente. Per esempio ho un disco che mi ha mandato Pete Towns degli U, con tanto di dedica dall'altro anno come regalo di Natale, più una foto sua molto speciale con dedica. È una cosa molto molto carina, perché ho conosciuto la figlia e quindi tramite la figlia sono entrato in contatto con lui, e devo dire che è stata una persona veramente squisita, una rockstar che non se la tira, al contrario di tante rockstar italiane che invece sembrano chissà chi.
Sì. Adesso ci prendiamo un tè, ci vuoi anticipare, ci vuoi introdurre il prossimo brano?
Ma senti, questo brano mi piace moltissimo, perché in realtà non è niente di speciale, però c'è una bella chitarra dentro. Sono i vecchi Soundgarden, che era forse l'ultimo gruppo grunge in qualche modo che mi interessava, insieme con Nirvana, con la voce di Chris Cornell. E questo Rhinosaur mi piace perché mi ricorda alcuni gruppi potenti della fine degli anni 60 che vedevo al Piper Club. Senti.
però ah?
Benissimo.
Era buono?
Era buono il tramezzino. Era buono.
Senti, ciao Carlo, torneresti a Reggio Calabria quest'anno? Viene anche Sir Bob Geldof and Band. Faresti una bella jam. Gianluca,
quando è?
Faccio sapere quando è Gianluca, poi c'è qualcuno che vuole sapere come stai messo per Ferragosto. Luca,
questa è bella, sapevo che eri Cazzuti in quanto batterista, ma con gli US è diventato un mito. Grande Carlo, ma grande te che mi hai scritto.
Ecco, e poi un saluto a Odorello da Fatti Coatti, il tuo libro, sei il poeta e il cantore della pellicola, bros.
Beh, era un calzolaio che aveva un che insomma, per vantarsi delle sue conquiste amorose, diceva: io faccio ogni volta che, vabbè, non si può raccontare molto sta cosa,
si può,
avevo i baffi, dicevo la mattina dopo faccio così, perché per ricordarmi qualcosa, è una cosa veramente truci. Raccontato però bene, in maniera educata,
certo. Io ho passato gli anni delle scuole medie rifacendo battute 7 kg in 7 giorni, è un sacco bello. Beh, insomma, chi è che non l'ha fatto? Ci scrive qualcuno: troppo forte, mi ha illuminato, grande Carlo, ti seguo da Rai 1 non stop. E poi ancora, vabbè, ci sono tutti i messaggi su Skype che adesso proveremo anche a leggere. Ia dice: unico, inimitabile, sarai sempre, vabbè, il nostro mito.
Io vi ringrazio tantissimo, però sappiate anche una cosa, che io ho lavorato anche tanto per voi, cioè è chiaro che loro, questo pubblico per me è stata la benzina con tanti ottani dentro, però io alla fine ho sposato il pubblico, guarda, veramente, l'ho messo davanti anche a anche certe volte alla mia vita privata, non so se ho fatto bene, però alla fine quando senti questo affetto sei investito quasi da un ruolo, quello di essere un antidepressivo privo di effetti collaterali per il tuo pubblico, quindi io ho cercato in qualche modo in questi 30 anni di carriera di dargli il più possibile, di sterzare anche con film diversi, poi c'è chi ama un film, chi ne ama un altro, ognuno ha il suo film preferito, io non... Quindi
no, anche perché
sono veramente contento.
Sono molto diversi, quindi insomma paragonarli anche è difficile.
No, immagino. È molto difficile, però ognuno ha il film prediletto.
Poi è strano questa cosa, perché leggevo tempo fa un libro di Woody Allen in cui gli chiedevano: ma quali sono i tuoi film preferiti? E uscivano fuori dei film improbabili, strani, che non avrei mai detto sinceramente. Quindi magari poi non so nel tuo caso, magari non azzardo a farti la domanda di quali sono, a parte l'ultimo, i tuoi, quelli che ti sono rimasti sì di più nel cuore in qualche modo, però magari sono delle scelte a volte anche abbastanza originali, nel senso che non ti aspetti.
Ma per esempio un film che io amo molto, adesso non voglio dire che è quello che amo di più, però sicuramente un film che io amo molto, per esempio, è Sono pazzo di Liz Blonde, perché è pieno di atmosfere, ha una bella atmosfera nordica, malinconica. Volevo tanto fare un film sulla musica, volevo tanto accostarmi a una commedia europea con quel clima là, che poi è il clima che più mi piace, quello nebbioso, quello dell'Europa del Nord, quello della malinconia del Belgio, perché il Belgio è malinconico, c'è poco da fare. Però mi è venuta una bellissima storia, certamente non proprio con un lieto fine. Però sono molto legato a quel film, perché è stato ricco di atmosfere molto molto suggestive.
A proposito delle atmosfere, mi fa venire in mente che tu effettivamente hai girato molto all'estero, in posti che anche io personalmente amo molto, un po', verrebbe a dire cupi se non fosse un aggettivo negativo, però insomma un po' così, molto suggestivi, no? Dalle grandi fasce.
Rispecchiano alla fine però la mia anima, è così. Poi c'è anche Carlo Verdone virtuoso, Carlo Verdone comico, che si muove col corpo, che fa le cose. Però se tu vai a scavare, poi alla fine, se vedi che David Sylvian, se noti che David Sylvian è uno dei miei cantanti, dei miei musicisti preferiti, capisci anche come sono fatto io, capisci?
Certo, infatti ricordo Londra, ricordo anche Budapest in mia sorella, se non sbaglio.
Budapest in mia sorella, Praga in Perdiamoci di Vista, il Marocco per Gallo Cedrone. Poi l'Inghilterra, la Cornovaglia per Maledetto il giorno che ti ho incontrato, la Turchia per Il mio miglior nemico, insomma ogni volta quando posso, quando la storia lo richiede, mi piace andare fuori, anche perché poi mi consente di recitare in maniera differente. Quando tu ti trovi in un paese diverso, abbandoni molto della tua italianità, della tua romanità, incominci a recitare in maniera differente. Sono Pazzo Iris Blonde, non c'è mai un accento romano, perché sentivo proprio di stare in un posto internazionale, differente, quindi ti dai anche una regolata dal punto di vista della recitazione, certo. Diventa qualcosa di diverso.
Ciao, sono la nipote del Faciolo che hai menzionato su Fatti Coatti. Volevo ringraziarti per il pensiero per mio nonno.